Il direttore Xavier Coberi, ciao direttore.
Buongiorno Vincenzo, buongiorno agli ascoltatori.
Prima di tutto, direttore, due parole su questo derby nerazzurro. Ha vinto meritatamente l'Inter. Che cosa ci ha raccontato questa partita sullo stato di forma delle due squadre?
Beh, l'Inter ha vinto con pieno merito, un'Atalanta sbiadita, però un'Atalanta che onestamente non mi aspettavo fornisse una prestazione così scialba. E credo abbia anche inciso la scelta di Gasperini di non schierare subito il tridente che nelle precedenti sei partite di gennaio fra campionato e Coppa Italia aveva segnato 25 gol. Evidentemente il tecnico dei Nerazzurri di Bergamo pensava di impiegare la ripresa energie fresche, poi però li ha inseriti troppo tardi Højlund e Lookman, ma l'Inter ha nettamente meritato di vincere in virtù di una migliore organizzazione tattica, ha cercato la vittoria con molta caparbietà, ha trovato conferma nella insostituibilità e nella qualità di Darmian, che è un giocatore che credo tutti gli allenatori vorrebbero avere a disposizione per la sua duttilità tattica e per la capacità di ricoprire diversi ruoli. Quindi l'Inter, invece del trofeo, si è qualificata con pieno merito alle semifinali. L'Atalanta invece, che proprio quest'anno ricorderà il 60° anniversario della prima e unica vittoria in Coppa Italia, dovrà ritrovarsi l'anno prossimo.
Eh sì, assolutamente, però questo non ridimensiona il cammino che ha ripreso a fare l'Atalanta, laddove in tanti, devo confessare, me compreso, pensavano che fosse un po' chiuso il famoso ciclo, che si stesse ripartendo e che quindi ci volesse più tempo per rivedere un'Atalanta a certi livelli. E invece poi in campionato ha raccontato un'altra cosa, ha raccontato di una Atalanta che ha saputo riprendere passo ancora una volta, anche e soprattutto per la mano dell'organizzazione di Gasperini, no direttore?
Ecco, sì, tanto è vero che in questo momento è quarta e quindi più che mai in corsa per qualificarsi alla Champions League, che rimane l'unico grande obiettivo a sua disposizione, a 18 partite e 54 punti per centrarlo, ma soprattutto credo debba insistere con lo schieramento che con il tridente Boga, Højlund e Lookman, che ha realizzato 12 reti già nell'arco delle 20 partite di campionato, basti pensare che il suo record personale era di 6 gol. Come lo stesso Højlund continua ad impressionare il suo talento, quindi penso che questa sia un'Atalanta che debba più che mai cercare di seguire l'obiettivo di parlare in Champions League, fermo restando il fatto che la concorrenza, come sappiamo, sia molto agguerrita, perché Inter, Milan, Atalanta, Lazio e Roma, 5 squadre per 3 posti, essendo il primo già virtualmente assegnato al Napoli.
Dall'altra parte, direttore, l'Inter invece, ne abbiamo già parlato, una partita che ha meritato di vincere. Anche lì però c'è quel senso di indecifrabilità di una squadra che a volte cade, scivola su una buccia di banana, a volte ti stupisce per le cadute, poi dopo però si rialza, riesce a dare una piccola continuità, comunque vince la Supercoppa, intanto un trofeo a casa l'ha portata, comunque ha raggiunto le semifinali di Coppa Italia e affronterà la vincente tra Juventus e Lazio e poi ci avrà la finale e magari, chi lo sa, se il percorso va avanti potrebbe per la seconda volta con Simone Inzaghi in panchina vincere due coppe e comunque è l'unica alle spalle del Napoli, benché in siderale distanza 13 punti, e comunque in Champions League. Quindi possiamo dire che forse si è anche spesso sottovalutato il lavoro di Simone Inzaghi e detto che comunque insomma si poteva fare anche meglio sicuramente.
No, sono d'accordo, Simone Inzaghi ha fatto un lavoro, sta facendo un lavoro eccezionale. Tu hai citato giustamente i risultati che ha ottenuto, perché da quando ha raccolto l'eredità di Antonio Conte, è arrivato secondo nel campionato, ha vinto la Coppa Italia, la Supercoppa di Lega e rientrato con l'Inter tra le prime 16 squadre della Champions League, e questo è molto importante tenuto conto della situazione che ben conosciamo, della delicatezza della situazione a livello societario, ostante quella spada di Damocle che pesa sui conti nero-azzurri, mi riferisco ovviamente al finanziamento erogato da Oaktree, dovrà essere restituito entro il 31 maggio del 2024. Ecco perché a mio avviso Simone Inzaghi merita di essere elogiato e ho trovato in alcuni passaggi della stagione nei suoi confronti rivolte critiche improvvide, dice oh, questo è un grande allenatore che sta facendo benissimo, uno specialista peraltro nelle competizioni delle coppe nazionali tra Coppa Italia e Supercoppa di Lega. Quindi penso che in questo momento, per quanto concerne l'imminente sfida con il Milan, la formazione è in parte sicuramente eroica.
Della partita non ha preso parte Skriniar, che aspettava notizie da un calciomercato che è stato non eccezionale dal punto di vista di scambi, di movimenti, eccetera. E proprio per Skriniar non ha riservato quel famoso lieto fine che magari lui si aspettava, o comunque che anche da una parte gli stessi tifosi dell'Inter si aspettavano, perché piuttosto che avere un giocatore che magari ha la testa altrove, a quel punto lo saluti subito. Ma quell'offerta del Paris Saint-Germain non è arrivata, se ne riparlerà a giugno. Come valuta questa trattativa? Quanto può danneggiare il campionato dell'Inter o magari le prestazioni stesse di Skriniar? E quali saranno poi a giugno i partenti che potrebbero unirsi a Skriniar, secondo lei, direttore dell'Inter?
Ma intanto c'è una considerazione a margine di questa vicenda. Credo che l'Inter farà tesoro di un'esperienza così amara, perché se in estate ci fosse stata maggiore chiarezza anche da parte dello stesso giocatore, così come nel momento in cui Zhang ha pubblicamente affermato di aver ricevuto l'offerta particolarmente vantaggiosa del Paris, 60 milioni di euro, convinto che il difensore sarebbe rimasto, evidentemente aveva ricevuto delle assicurazioni e poi cammin facendo fino ad aver cambiato idea. Lo perderà a parametro zero l'Inter, e questo evidentemente è un mancato introito destinato a pesare sui bilanci della società, ma io penso che sia arrivato il momento per diversi club di dettare regole precise, soprattutto di non vivere più esperienze come questa. Se un giocatore fa scadenza di contratto a un anno data, o si raggiunge un anno prima della prolungamento del contratto in modo tale che la società non ci rimetta, oppure non si venda. È una logica che deve essere applicata anche alle AO in casa Milan, che francamente è stucchevole questa vicenda del prolungamento del contratto che si trascina da mesi in una matassa particolarmente intricata, due procuratori, un avvocato, i rappresentanti familiari dello stesso giocatore, la querela con lo Sporting di Lisbona che aspetta di ricevere i fatidici 19 milioni di euro che deve ricevere. Leão ha un modo molto semplice per definire la questione, oltre che mettere un like al comunicato del Milan che nega qualunque tipo di frizione con il giocatore. Firmi il contratto, dica che se ne vuole andare, ma il Milan non può correre il rischio di perdere a parametro zero un giocatore che per il suo valore attira le attenzioni soprattutto della Premier League. Quindi presumo che in estate, in un modo o nell'altro, questa vicenda verrà finalmente conclusa.
E in questi casi, direttore, è difficile rintracciare le colpe. Io sono d'accordo con lei, nel senso che piuttosto che un like, oppure magari torno indietro alla vicenda famosa di Bala Juventus, piuttosto che le lacrime o le sfide, se uno vuole restare, firma. Se uno vuole davvero restare, è chiaro che poi ognuno deve fare i propri interessi, però tutto sommato non credo che gli si venga chiesto un sacrificio enorme. Se uno vuole restare, resta, se no lo dice chiaramente, o magari si può comportare come si è comportato, per esempio, Bremer, no? Che ha voluto fare in modo che comunque verso la gratitudine, verso il Torino non lo perdesse totalmente a zero, quel rinnovo che però facilitava in qualche modo l'uscita, dando un prezzo che comunque garantiva un ingresso a Torino. Ma in questi casi è difficile riuscire a dare le colpe, se alla società che non si è mossa per tempo e non ha fatto un opt-out, o se al giocatore che non ha preso una posizione. Il Milan spesso si è trovato in questa situazione. Ricordo Donnarumma, quando poi venne rinnovato a peso d'oro, e lì si lamentarono con la società dicendo: non è una cosa che si fa, bisogna avere il pugno duro. E ricordo il fatto, la questione che sì, e altre questioni in cui invece il Milan era stato accusato perché non aveva avuto il pugno duro, non aveva rinnovato e quindi aveva vinto il giocatore. Ecco perché dico, è difficile capire di chi è la colpa. In questo caso, secondo lei, secondo te, direttore, dove vanno equidivise le colpe? O di chi sono, come possono essere affrontate?
Ma sai, tu hai detto bene, in queste vicende la ragione e i torti non sono mai totalmente dall'una o dall'altra parte. Credo che alla base di tutto ci sia stata una mancanza di chiarezza, incontri fissati e poi rinviati, tattiche dilatorie, eventualmente da parte di qualcuno degli interessi del giocatore centro di questa trattativa, sondaggi presso altre società. Insomma, il mercato ci insegna che non c'è vicenda che non comporti estenuanti trattative, appendici, clausole contrattuali e tutto quanto abbiamo imparato a conoscere. Ciò detto, è chiaro che queste esperienze insegnino molto a chi poi alla fine si ritrova con il cerino in mano.
Esatto, e devo dire, i tifosi del Milan e dell'Inter sono un po' divisi. Per esempio, c'è un nostro amico da Piano Gentile che dice: per la vicenda Skriniar 10-15 milioni ci cambiano poco. Credo che per una società così messa male con i conti e con l'impossibilità di acquistare in così poco tempo un sostituto almeno dignitoso, lasciando perdere le colpe di un rinnovo mancato e il notevole incasso di quest'estate. Quindi, con pragmatismo, lo tieni, togli la fascia da capitano, lo fai giocare e poi, quando finisce la stagione, lo vendi. Che poi più o meno, adesso non so se togliere la fascia da capitano ha un senso. Però a questo punto, certo, hai tra virgolette un caso in casa, no? Per fare un gioco di parole.
Beh, sì, ma sai, si invoca spesso il professionismo al 100% dei protagonisti delle cronache calcistiche. Non ho dubbi che Skriniar, quando verrà chiamato in causa di nuovo da Inzaghi, risponderà meglio delle sue prestazioni e della sua voglia comunque di onorare il contratto con l'Inter fino alla fine. È un peccato perché, come ricordavi giustamente tu, il precedente Bremer consentì al Torino di prolungare il contratto, di raggiungere questa sorta di gentleman agreement con il giocatore, la cui partenza ha fruttato circa 50 milioni di euro alle casse granata. Secondo me, l'estate scorsa, un simile accordo sarebbe potuto essere raggiunto. Non è stato raggiunto, soltanto i protagonisti sanno come siano andate esattamente le cose, rimane questo dato di fatto, rimane la constatazione di quanto i club debbano muoversi per tempo, debbano programmare. Guarda il Napoli, che è già
Esatto.
posto mano al prolungamento di contratti importanti, proprio perché membro e testimone di quanto è accaduto ad altri club, e non intende il club partenopeo farsi trovare impreparato su questi versanti.
Altro caso, altri casi che possiamo dire, raccontano un po' delle anomalie dei rapporti tra giocatore e club, è quello di Zaniolo. Zaniolo che un po' si è messo da parte lui. Un po' è stato scaricato dall'allenatore, poi dal club, poi dai tifosi, poi costretto, e questa è una vicenda francamente odiosa, a prescindere dalla ragione o torto delle parti, da una comunicazione fatta in modo sbagliato da una parte, atteggiamento sbagliato dall'altra, è odioso il fatto che nel 2023 uno sia costretto a lasciare casa perché viene minacciato e sia costretto a chiamare la polizia perché qualcuno tenta di entrare nella propria abitazione. Però Zaniolo prende la macchina, va alla Spezia e da lì poi continua braccio di ferro con la Roma, un tentativo in extremis di dire ok al Barnemont, Barnemont che però dice sì, però non sono nemmeno lo spasso tuo, quindi a me non sta più bene, salta anche Vigna, rapporti con la Roma ai minimi termini, il giocatore però fa parte della Roma, il prezzo che voleva la Roma non era al di sotto di quello offerto dal Barnemont che aveva fatto l'offerta migliore, il Milan a quello non arrivava e adesso ci si trova come, direttore?
Si trova nella condizione di cercare una mediazione, non dico una riconciliazione perché mi pare che il muro contro muro persista, che dopo la chiusura del mercato, ma un modus vivendi che consenta al giocatore e alla società e alla squadra di arrivare alla fine della stagione, quando presumo la separazione sarà inevitabile. Ma nei panni di Zaniolo, considerato che ha soltanto 23 anni, con grande forza d'animo, con grande carattere, è riuscito a rialzarsi dopo due gravissimi infortuni che avevano minacciato di condizionare in maniera fortemente negativa la carriera, penso che sia nell'interesse del giocatore, pensando anche alla nazionale, perché a fine marzo gli azzurri torneranno in campo nelle prime due eliminatorie per l'Europeo 2024, prima Napoli contro l'Inghilterra e poi alla Valletta contro Malta. Credo che, passato il tempo della contrapposizione frontale, delle polemiche e di tutto quanto tu hai ricordato in maniera molto appropriata, sia necessario trovare un punto di incontro, perché Daniele è un patrimonio della Roma, e la Roma ovviamente non intende venga svoltata, è un patrimonio del calcio nazionale, ma è un patrimonio di se stesso, perché è un giocatore che è ricchissimo di talento, ma purtroppo vuoi anche per gli infortuni, ma non soltanto a causa degli infortuni, ancora questo talento non lo ha espresso nella maniera più completa. Perché si impone un incontro, e presumo che ci sarà certamente in questi giorni, per cercare non soltanto una riappacificazione, ma anche, come dicevo, un modus vivendi che consenta di arrivare alla fine della stagione nel reciproco interesse.
144 cessioni, 123 acquisti, questi sono i dati riportati da Transfermarkt, qui si possono essere presi in considerazione come credibili e non per altre cose. Hanno portato i club in queste entrate complessive di 66 milioni di euro a fronte di una spesa di 31 milioni, il dato più basso da oltre 15 anni a questa parte. Era il 2006, direttore. È soltanto un caso o arriva un suggerimento? Nel senso, nel 2006 sappiamo cosa successe, la vicenda Calciopoli, la Juventus retrocessa in B, che chiaramente doveva cedere piuttosto che acquistare e mettere capitale nel circolo del mercato. Juventus che adesso si trova ancora ad affrontare la questione plusvalenza. Lette le motivazioni, le chiedo anche un parere sulle motivazioni, se le sembrano credibili o smontabili, affrontabili perlomeno dalla Juventus, in attesa poi del secondo filone, quello sulle manovre stipendi, che inevitabilmente ha messo la Juventus nelle condizioni di non poter immettere soldi nel mercato, di non poter fare mercato salvo provare ad anticipare l'anticipo, ma anche lì l'accordo col Bologna poi non è stato trovato. È soltanto un caso o queste due vicende in qualche modo sono collegate? Quindi tutto sommato bisognerebbe anche fare una riflessione. Forse non ha fatto sempre soltanto scambi la Juventus, forse qualche inserimento economico, innesto ecco, economico di capitale, di liquidità nel mercato del calcio italiano lo ha fatto. Basti pensare che l'anno scorso, se non erro, era l'anno scorso, arrivarono due giocatori come Vlahovic e Zakaria per costi importanti fatti da una società che non è che aveva fabbricato quei soldi, ma gli erano arrivati da una ricapitalizzazione di Exor, quindi soldi dalla cassa messi nel mercato. È un caso oppure c'è qualche collegamento che possiamo provare a fare?
Rispondo citando un numero: 120 milioni di euro sono la somma che il Chelsea pagherà per Benfica per Enzo Fernandez. Il Chelsea, la questione estiva, la questione interna, ha speso quasi 1 miliardo di euro. 1 miliardo di euro. E che ti dà l'idea, molto oserei dire plastica, concreta, della differenza abissale, distanza siderale tra la Serie A e la Premier League, che non a caso è il campionato più ricco del mondo. Questo per dire che cosa? Era fatale che noi registrassimo uno shock come quello che è stato registrato dalle contrattazioni della sessione estiva e della, soprattutto già allora c'erano dei segnali, ma della sessione invernale 2023. Non ci sono soldi. Quando si parla di crisi del sistema del calcio professionistico italiano, non è né un modo di dire né una formula giornalistica. È la fotografia impietosa, ma nitida, della realtà. Perché se per anni tu spendi e spendi, come molti club italiani hanno fatto sul mercato italiano e soprattutto sul mercato straniero, per importare giocatori che non ti hanno garantito il salto di qualità, non ti hanno permesso di accedere anche alle competizioni europee, soprattutto quella più ricca, se non detti la tua strategia sulla base della programmazione, è evidente che poi i nodi vengano a te, come sono venuti in questa sessione invernale di mercato. Io non mi aspettavo affatto colpi eclatanti perché non ci sarebbero potuti essere. E per quanto riguarda alcune vicende, poi c'è stato Cambiaso. Ma perché dal Cambiaso in prestito al Bologna e 4 mesi dopo glielo richiedi?
No, tra l'altro, esatto, domande che vanno fatte e che ti danno praticamente una risposta. Direttore, però tutto questo ci porta sempre a fare quel famoso ragionamento. C'è stato anche un po', cioè, allora, la gestione, ecco, delle istituzioni, di tutte queste vicende un po' che ha lasciato a desiderare. Mi spiego meglio, al di là delle motivazioni che le chiedo che impressione le hanno dato. Io ho notato anche un silenzio rispetto al 2006 da parte di tutti gli altri club. Silenzio che mi è sembrato quasi il silenzio degli innocenti. È il vero momento per dire questa frase. Perché dico questo? Magari di club che dicono: ma scusate, io apprendo adesso che forse le plusvalenze non si possono fare perché si dice che vanno rispettate le norme. Però non c'è una norma che diciamo regola le plusvalenze. Mi si dice che però la sistematicità di una plusvalenza è un qualcosa che va condannata e va bene, ma diciamo filosoficamente al momento, non giuridicamente, visto che non è normata. E allora ho quasi come la sensazione che si abbia avuto un po' più paura da parte dei club intanto di esporsi sia sulla vicenda Juventus sia sul mercato, proprio per capirne qualcosa in più, e poi che ci sia stata. È vero che la velocità della giustizia sportiva e quella ordinaria sono diverse, ma per forza di cose, perché è troppo lenta quella ordinaria e ci mette 10 anni, deve essere ragionevolmente più veloce quella sportiva, che se deve prendere prendere una decisione per il campionato in corso, al massimo la può prendere per quella del prossimo anno, ma non tra 10 anni. Però ho visto anche una velocità, e anche questo ha detto Gravina, e su questo concordo, eccessiva forse della giustizia sportiva, che prima ancora di un dibattimento, prima ancora della difesa della Juventus, ha fatto colpa colpevole davanti a una norma che non c'è. E allora questo come la possiamo interpretare?
No, possiamo interpretare ricordando come ci sia in essere un'inchiesta penale. È un'inchiesta penale, mi riferisco ovviamente all'atteggiamento molto prudente che i club nella loro generalità hanno tenuto durante questa sessione invernale, ovviamente molto diverso rispetto a precedenti sessioni. È chiaro che anche per ciò che concerne le motivazioni che sono state pubblicate, non essendo io né un legulego, né un avvocato, né un cassazionista, mi debba rimettere alle valutazioni che sono state fatte dalla Corte d'Appello federale e per contro alle obiezioni mosse dal Collegio Difensivo della Juventus. Esiste, ribadire, la possibilità di reclamo al Collegio di Garanzia dei CONI, fermo restando il fatto che, come ben sappiamo, trattandosi di cassazione dello sport, lo stesso non potrà, sì che è semplice, per annullare immediatamente il punto di penalizzazione, ma dovendo verificare l'esistenza di eventuali vizi di forma, rimandare caso di esistenza degli stessi diritti di forma il verdetto alla Corte d'Appello federale. Ma c'è anche un altro troncone dell'inchiesta in corso che riguarda gli stipendi congelati, quindi la situazione è molto fluida. Io credo che il modo migliore per cercare di raccontarla in termini di chiarezza assoluta sia quello proprio di seguirla passo dopo passo, perché ho letto molti commenti e ovviamente, come sempre accade in queste circostanze, c'è il fronte dei colpevoliti e il fronte degli innocentisti, a prescindere. Poi è altrettanto vero che c'è un'inchiesta penale in corso, e quindi quando c'è questa inchiesta penale in corso bisogna prendere degli sviluppi. Il passo della giustizia ordinaria è molto lento. Vogliamo parlare del caso Padovano?
Appunto.
In cielo in terra, 17 anni.
Ma io torno anche a Signori, a Beppe Signori, direttore.
10 anni, Padovano addirittura 17 anni, per vedere riconosciuta la sua innocenza della proviamo a immaginare come abbia vissuto questi 17 anni. È una cosa allucinante, incredibile, e questo per quanto riguarda alcuni casi della giustizia ordinaria così eclatanti. Però in generale, in questo momento, tornando al discorso che concerne la Juventus, è importante che sul campo la squadra di Allegri risponda, perché quando io sento Di Maria che dopo la sconfitta contro il Monza, scaturita da una prestazione pessima collettiva della Juventus, dice non cerchiamo scuse, però certamente quei 15 punti di penalizzazione possono aver determinato una sorta di condizionamento, ma viva Dio, questo è il momento invece di dimostrare che tu sei un giocatore della Juventus, che nel momento più delicato e più difficile della vicenda societaria la squadra risponde sul campo fornendo prestazioni migliori decisamente rispetto a quella contro un gran bel Monza. Il Monza ha impartito una lezione di calcio alla Juventus nella gara dello stadio, così come aveva già fatto capire il 19 gennaio di che pasta fosse parte l'occasione del confronto valido per la qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia, vinta in maniera sofferta dalla Juventus. Quindi ciò che conta in questo momento, mi riferisco all'aspetto squisitamente sportivo, è che la squadra risponda alle sollecitazioni di Allegri. Quando Allegri afferma basta adesso pensare a campare alibi, giustificazioni, pensare alla giustizia sportiva e a tutto quanto è in corso fuori dal campo, cerchiamo di conquistare punti salvezza. Ed è un appello che può suonare, come dire, certamente paradossale rispetto alle abitudini juventine, ma un appello molto concreto. Vedremo già a cominciare dal confronto di Coppa Italia con la Lazio se la squadra lo accoglierà.
Sono molto d'accordo su questo, soprattutto sulle parole di Angel Di Maria, che anzi da campione del mondo avrebbe dovuto dare una dimostrazione diversa. Faccio un esempio su tutti, poi ci sentiamo un paio di audio, direttore, la faccio rispondere, la saluto e ti saluto. Per esempio, ecco, ricordo nella gara di andata Di Maria che si fece nervosire da Izzo e cadde nella trappola del nervosismo, la gomitata, l'espulsione, due partite salvate, cosa non da giocatore campione del mondo che poi diventò da lì a qualche settimana dopo. Ecco, magari il campione del mondo, diventato campione del mondo, che deve trascinare la squadra, entra in campo e al massimo fa impazzire, tecnicamente parlando, Izzo di turno, e lo fa innervosire con delle giocate da funambolo, poi magari gli stringe anche la mano. E invece ho visto un giocatore in campo che sì, ogni tanto accendeva la luce, un po' si fermava, e poi dopo alla fine esce con quelle dichiarazioni che non sono proprio dichiarazioni che danno il traino alla squadra da leader in campo, ma quasi da dire: vabbè ragazzi, io tanto a fine anno me ne vado, poi fate un po' voi, e intanto lottavamo per una cosa, adesso ne lottiamo per un'altra, vediamo quello che succede. E non è questo il messaggio che deve arrivare dal campo, quindi su questo sono molto d'accordo con lei. Ci vogliamo sentire un paio di audio, così li condividiamo col direttore. Vai Giorgio.
Buongiorno Vincenzo e buongiorno al direttore carissimo Marco Moretta. Vorrei fare una domanda: sarebbe stato meglio fare queste sentenze di punitive, tra virgolette, a campionato in corso, come è stato fatto adesso, oppure meglio a bocce ferme, così tutti sanno quello che è successo, si viene puniti correttamente tutti, e avrebbero potuto fare un'analisi anche migliore sul Napoli e sulle altre squadre coinvolte anche nelle plusvalenze? Che ne pensa? Perché si è affrettato queste decisioni?
È forse l'unica obiezione che tra le righe ha fatto Gravina, secondo lei, direttore?
Sì, è chiaro che tutti noi avremmo preferito una sentenza al termine della stagione. Devo dedurne, ma è una decisione che può essere ovviamente smentita, che la gravità delle accuse mosse dai settori mesi dell'inchiesta Prisma abbia indotto la giustizia sportiva a questa relazione. Poi detto, il collegio di garanzia del CONI sarà l'ultima istanza per quanto concerne questa sentenza, ma ritengo che la giustizia sportiva, quando il procuratore federale ha chiesto una prova del 40 giorni ulteriore sulla vicenda dei stipendi congelati, abbia già in suo possesso elementi importanti e voglia acquisirne degli altri. Quindi, come detto, è una situazione in continua evoluzione.
Sentiamo l'ultimo audio e poi salutiamo il direttore.
Buongiorno Vincenzo, sentivo che leggevi i dati del mercato, il più basso giro d'affari, sì, da terzo a quello, diciamo. Ma non sarà, e non parlo solo di Juventus, per non polterizzare nessuno, non sarà il fatto che adesso le squadre un po' tutte stanno un po' più attente con le plusvalenze che muovevano?
Ok, grazie, si sentiva malissimo, però te lo traduco, e l'abbiamo già parlato direttore, cioè se le squadre sono impaurite per il discorso plusvalenze, cioè magari aspettano che questa norma venga fatta, questi paletti che ha detto Gravina devono essere messi prima di potersi muovere con più libertà. Ma poi si possono mettere paletti, la domanda che ne faccio io, su un discorso di plusvalenze?
Secondo me, sai, anche questi annunci di futuribili proposte, oggetti di legge, proposte di legge, ma su una materia, qual è la plusvalenza, che intendiamo si ha assunto in questi mesi un significato deteriore, negativo, ma oggettivamente quando una plusvalenza viene registrata in termini di correttezza e di regolarità, significa che comporta un introito legittimo e regolare per la società che riesce ad effettuarla, perché è chiaro che invece noi stiamo parlando del versante di presunte irregolarità che siano state commesse a distanza del concetto di plusvalenza. Questo è il nodo che deve essere sciolto ogni qualvolta si parla di questo argomento. È altrettanto chiaro che comunque questo discorso, ritornando alle tue sagge opportune considerazioni ad inizio di collegamento, riguardi, dati alla mano, e quindi il mercato praticamente statico, se per non dire fermo, con eccezioni sul fronte italiano, la capacità di gestione delle società di calcio professionistiche. Se il sistema è assillato da questa crisi finanziaria che perdura e che dura già da prima del biennio pandemico, vuol dire che molte cose non funzionano, vuol dire che diversi club abbiano sbagliato calcoli e compiti.
Grazie al direttore Xavier Cobelli come sempre, ciao direttore, un grande abbraccio.
Grazie a te Vincenzo, buona giornata a te, gli ascoltatori.
Ho invidiato Piccari ieri quando era vicino a te direttore, mi manchi, ti devo venire a trovare.
Speriamo di incontrarti presto, anche De Bisù.
Assolutamente.